Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Tutto passa e va. Io purtroppo per voi debbo rimanere. Sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, e questi sono i numeri attraverso i quali è possibile partecipare alla nostra trasmissione: 800 098 650 e 348 222 72 94. Giovanni, così comincia il tuo Vangelo, caro Marco, quello che mi hai spedito anche ieri, e io lo voglio rileggere perché sono frasi e parole e soprattutto concetti e sensazioni che mi scavano dentro almeno da una giornata. Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma il salvagente disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un segno miracoloso nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. E abbiamo già riflettuto, Marco, però vale la pena probabilmente così sottolineare quella che è la dittatura del noi, che è molto peggio rispetto alla dittatura dell'io, dell'ego. E quella del noi è una sorta di delirio egocentrico così all'ennesima potenza, quindi spalma il proprio egocentrismo in più voci che si riassumono poi nel noi, in questo pronome personale. Il noi è, per dirla ecco in maniera freudiana, un superio dilatato. Ecco, è un io super dilatato. In queste righe, caro Marco, c'è una ripetizione continua del noi. Le ho contate le righe, sono due o tre, massimo. Giovanni gli disse: Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava demoni nel nome tuo e noi volevamo impedirglielo perché non ci, che sta per noi, non seguiva noi. Ma Gesù disse: Non glielo impedite perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Ecco, il noi. Il noi fa sì che gli io possano nascondersi dietro a un filo d'erba, dietro a un fiorellino, dietro al gruppo. E quando succede sono guai. La patria, Dio, la famiglia, è il noi nel nome dei quali è possibile compiere i fatti più incresciosi. Dio lo vuole e giù massacri. Io sono umile, io devo rimanere umile, me lo dice il Vangelo. Ma il noi non è detto che debba essere umile. Il noi può essere una bella difesa per tutti i nostri deliri di onnipotenza. Nella logica del salvagente invece c'è qualcosa di diverso, di inverso addirittura. Non è la sua una logica della quantità con la quale ci si conta, ci si confronta, una mentalità atta a monopolizzare, a dominare. No, lui non ragiona così. L'altro sta facendo questo? Non è dei nostri, non ci segue addirittura. I discepoli erano convinti che dovessero seguire loro, immagino comprendendo anche il salvagente, però non segue noi, no, non segue te, non segue noi. Allora no. Se non ci segue, non può farlo. Fa del bene, ma non può farlo. Assolutamente no. Noi soli abbiamo il monopolio del bene. Noi soli possiamo fare il bene. Gli altri magari possono fare il bene, sì, però hanno un secondo fine. Dietro, sotto sotto nascondono qualcosa. Non lo può fare quel tale il bene perché è al di fuori del nostro potere. È al di fuori del nostro controllo, come se il bene poi dovesse manifestarsi solamente tra quelli che controlliamo noi. È una miopia spaventosa, una follia dirompente. Se il bene fosse un possesso e fosse mio, se fosse solo mio, non sarebbe nemmeno bene, sarebbe già distrutto nella sua essenza. Vuol dire che l'obiettivo del bene è il dominio. È sbagliato. L'obiettivo del bene, di qualsiasi bene, invece si manifesta o si dovrebbe manifestare, perché è più facile parlare che poi comportarsi di conseguenza, si dovrebbe manifestare nel servizio. pensare che sia l'appartenenza sola capace di salvare è una follia, bella e buona, anzi, brutta e cattiva. Se sei dei nostri, allora va bene, se no, zitto, mosca, mettiti a cuccia e non ti muovere. Chantal Prestigiacomo ci vuole aprire uno scenario differente rispetto ai confini ristretti di questa mentalità. Siamo in onda, surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. C'è uno che fa del bene, ma non è dei nostri. Che si fa? Che si fa? Glielo si impedisce? Glielo impediamo? Maestro salvagente, come dobbiamo reagire? Chi fa del bene è un discepolo del Signore, anche se al di fuori del popolo di Israele. Questa è la notizia, l'ultima notizia che viene data e forse la più bella notizia. Non è necessario far parte di una corporazione per poter fare del bene, anzi chi fa del bene anche in proprio è già iscritto all'interno della parentela stretta con il Dio dell'universo ed ha trovato la fede nell'amore in altro modo, questo tale, non nel modo convenzionale, o meglio, qual è il modo convenzionale? Quello che chi giudica crede sia convenzionale, ma si è davvero sicuri che sia convenzionale quel modo? I discepoli, e noi con loro, rischiamo, devono compiere un cammino di grande libertà. Meglio che libertà, forse è meglio che io cambi questo vocabolo, un grande cammino di liberazione, delle azioni libere, che faccia riconoscere loro il bene là dove questo si trova. Questa è una grande difficoltà e questa difficoltà è acuita anche da un difetto ottico, perché il bene che quel tale sta facendo i discepoli non riescono a vederlo. Cioè sono come impossibilitati a notarlo, oppure lo vedono e quando lo vedono dà loro così tanto fastidio che cambiano i connotati delle azioni che questo tale sta facendo in maniera assolutamente libera e nel nome del salvagente. Comunque sia, i discepoli e in particolare Giovanni dimostrano anche delle virtù, sì, va detto, anche delle virtù per due motivi. Uno, perché Giovanni è chiamato Boanerges, figlio del tuono, cioè era un tipo così, per dire, come possiamo dire, un tipo fumino, e poi voleva essere alla destra o alla sinistra del re nel momento in cui il Messia si fosse dimostrato e avesse dimostrato il suo obiettivo di governare appunto Israele. Puntava al primo posto Giovanni, però può darsi anche che sia stato Giovanni stesso a presentare il problema nella Chiesa, no? Perché Giovanni rappresenta, se vogliamo, da un punto di vista evangelico, l'aspetto carismatico. Questo non fa parte dell'istituzione. E come mai fa del bene se non fa parte dell'istituzione? Abbiamo noi il monopolio del bene? Chi è fuori dall'istituzione è davvero sbagliato? Va emarginato? Giovanni pone la domanda in modo strano. In greco, infatti, risalta ancora di più che in italiano. Uno che non segue noi, gliel'abbiamo proibito perché non segue noi. Che poi, insomma, in italiano si nota perché non ci segue, ma non segue noi è ancora più forte, se vogliamo. Cosa pretende questo noi? Che cosa pretende Giovanni nascondendosi nel noi? Vuole che quel tale segua lui, sostanzialmente. Segua la sua cerchia, il suo clan, la sua tribù, la sua conventicola. Certo, immagino che in questo noi Giovanni comprendesse anche il salvagente, ma allora avrebbe dovuto dire questo non segue te, è lui il maestro. Mentre mi sa che Giovanni aveva già fatto i conti senza l'oste. Lui afferma questo non segue noi e lo afferma due volte di seguito. Com'era quella frase categorica nella Bibbia? Maledetto l'uomo che segue l'uomo. Sì, dice più o meno così. L'uomo che segue un altro uomo diventa un pecorone, si irregimenta. Tutti i mali della storia vengono dal seguire il noi collettivo. Questo noi che siamo noi nella Chiesa non ci definisce. quel noi ha senso solo se al centro abbiamo quel nome del quale questo passaggio parla un sacco di volte, nel mio nome, nel nome tuo, che si è fatto ultimo di tutti per includere tutti e aprire così le porte a tutti, anche le porte che rimanevano inchiodate. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo su RWS Accendi la Speranza. Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome, volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma il salvagente rispose: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Quel tale deve seguire noi, dice Giovanni. Deve seguire noi, ma ti rendi conto, Marco? Deve seguire noi. Ma chi ti credi di essere? Ma chi ci crediamo di essere? Chiunque ponga come centro il noi da seguire è fuori strada. E quindi chiunque segua questo noi va per forza di cose fuori strada, fuori del guardrail, casca in un burrone. Un cieco che conduce un altro cieco e cadono entrambi nel fosso. Ma se anche sono tanti ciechi che seguono altri ciechi, si cade nel fosso comunque. Quindi non è il numero che in qualche maniera può dare la certezza di arrivare alla meta. È necessario fidarsi di qualcuno che sa bene la strada, qualcuno che è la via, la verità e la vita. Se Giovanni avesse detto: questo qualcuno, questo tale, non segue te, sarebbe stata un'altra riflessione. E invece dice: segue noi. A Giovanni in questo brano sembra dia fastidio il fatto che quel tale scacci i demoni nel nome del salvagente e non nel nostro nome, della nostra etichetta, della nostra comunità, eccetera eccetera. L'abbiamo già fatto questo elenco lungo e macabro. Si sente e si sentono, perché lui parla a nome di tutti gli altri probabilmente, si sentono quasi privati di una facoltà personalizzata, loro che frequentano la facoltà del maestro, e si rivolgono al salvagente perché lui possa mettere finalmente fine a questo delirio, possa mettere una sua buona parola ma ben calibrata e assecondare il loro privilegio e affondare quel tale. Se non sei dei nostri, non puoi fare il bene. Hai capito? Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Sta scritto e stai muto. Ma sta scritto dove? E in quale contesto? Ma questo sta scritto veramente, viene utilizzato anche fuori contesto. Non è perché sta scritto ed è per forza vero. Chi te l'ha detto? Dio lo vuole e Dio è sempre con noi. Ah beh, allora, questi sono i danni del noi e sono i danni da tanti anni. Sì, sì, anche i nazisti, tristemente famosi, avevano la scritta Gott mit uns sulla cintura, Dio è con noi, cioè significa che con gli altri non è, e quindi possiamo fare degli altri tutto ciò che vogliamo, possiamo calpestarli nel nome di Dio, che è una delle bestemmie più grandi in assoluto. Il fatto che si perda di vista chi è necessario seguire e si pensi che gli altri devono seguire o debbano seguire noi è un fatto gravissimo, con tremende ripercussioni, a tutti molto note, amarissime ripercussioni. Pietro, qualche pagina fa, era stato rimandato in coda, me lo ricordo, vade retro, perché invece di seguire il salvagente si era posto davanti a lui per tirare la cordata. No, questo non ti succederà mai e io ti rimprovero. È una tentazione gravissima quando una comunità devia il suo percorso, delira e crede di diventare il riferimento, lo standard da seguire, con tutta una serie di regole ben calibrate davanti alle quali è necessario dire lo giuro, altrimenti non si può entrare a far parte di questa cerchia di eletti. Ebbene, una comunità che agisce in questo modo perde la sua peculiarità. Invece di essere un gruppo che collega le persone al salvagente, una specie di cordata che collega le persone al salvagente, che facilita questo incontro, si mette a fare da schermo tra le persone e il salvagente. Era già successo in alcuni tuoi racconti evangelici, quando il gruppo è attorno al maestro e desidera che quel cieco la smetta di urlare. No, smettila, che il Signore deve fare altre cose, e fa da schermo. Una comunità che agisce in questo modo non è una comunità cristiana, perché non solo non facilitano il percorso, ma lo impediscono, e credono pure sia un grande merito. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Io sto provando a commentare le tue parole, caro Marco, quelle del Vangelo secondo te. E sono fermo, anzi continuo a muovermi, ma sono fermo, mi soffermo su quelle parole nelle quali Giovanni dice che lui non ci segue, quel tale che stava scacciando demoni nel nome del salvagente, pur non seguendo la cricca, pur non seguendo il gruppo. Lui non ci segue, dunque non può scacciare i demoni in nome tuo. Te lo dico io, io sono Giovanni, te lo dico io, salvagente, quindi... No, non voglio dire, ma insomma, il tuo lavoro fallo bene, il tuo lavoro di controllore fallo bene. Lui non segue noi. Ma scusa, risponde il salvagente, ma voi chi siete? Ma chi credete di essere voi? Ma mi facci il piacere, direbbe Totò, ma il fatto che questo faccia del bene, non in nome suo, ma nel mio nome, cioè nel nome del salvagente, non è forse già sintomo dell'evidenza? Cioè, se quel tale arriva a fare delle cose che nemmeno voi riuscite a fare, e non so se valga la pena di soffermarsi sulla figura di tolla che avete fatto di fronte a quel padre disperato che aveva necessità che voi guariste quel ragazzino epilettico, ma voi mica ci siete riusciti, eh? Beh, se quel tale ci riesce... è per via della mia grazia, perché io voglio. E allora lasciatelo fare, no? Ma perché volete impedirglielo? No, loro richiamano all'attenzione del Signore quello che stanno facendo, come per dire: c'è un noi che esclude, guarda che bravi che sono, guarda che attenti che siamo, che impediamo agli altri di fare del bene. Quando avviene questo, è la cartina di tornasole che qualcosa non funziona nella testa di queste persone, o delle persone. Perché se si escludesse anche uno solo, vuol dire che non sono un discepolo di questo maestro qui, ma di un altro eventualmente. Anche uno solo escluso sarebbe già evidente che non lo sto seguendo, non sto seguendo io quel maestro lì, non stiamo seguendolo noi, ecco, per ritornare e ribadire il tema. Sì, perché l'ultimo che esclude è proprio lui che si fa ultimo. Nel momento in cui io escludo l'ultimo, io escludo lui, perché lui è colui che si fa ultimo. E questo ultimo ha un collegamento preferenziale con il salvagente, una corsia preferenziale fortissima, visto che fa quello che fa nel suo nome, non nel nome di quel tale, ma nel nome del salvagente. E voi o noi agiamo in nome di chi? Nell'esclusione dell'altro si agisce in nome di chi? In nome nostro. Ah beh, se è in nome nostro va bene tutto. In altre parole, quando vogliamo escludere qualcuno, lo facciamo in nome di chi? Ho l'impressione lo si faccia o lo si voglia fare nel nome dell'egoismo. Ah, questa è idolatria pura. Nel nome del mio gruppo. Ah, questa è idolatria pura, plurale. Nel nome della sbornia di ego collettiva. Ecco, è già qualcosa riconoscerlo. Dell'ego personale sono responsabile solo io, ma mi è detto che devo rimanere umile e quindi questo me ne accorgo subito. Ma dell'ego collettivo chi è responsabile? Giusto, non è responsabile nessuno, e quindi è deresponsabilizzante il noi. E invece in questo testo così ben elaborato, caro Marco, così ben collegato con tutto ciò che precede, con il fatto che loro discutessero tra loro, i discepoli, chi fosse tra di loro il più grande, quindi atto a prendere il comando, e poi questo loro, questo io voglio essere il più grande, diventa il noi vogliamo essere il più grandi. risuona continuamente invece nel nome di Gesù, cioè nel nome del Figlio, cioè nel nome del Salvagente, secondo la nostra trasmissione. Nel nome del Figlio siamo tutti figli e fratelli, nessuno ha il diritto di escludere qualcun altro. E qui si sfonda e si fonda l'uguaglianza, si sfonda l'egoismo e si fonda l'uguaglianza, la fraternità, la libertà, la diversità e il rispetto relativo. Eh sì, Lidia Genta ci aiuta a riflettere in maniera un pochettino più ampia, a guardare più in là, a guardare oltre, ecco.